Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Radio 3 Radio.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. La BBC di Londra oggi torna a parlare in italiano. Riproporremo infatti una intervista in esclusiva con Matteo Maggiore, un italiano che ha fatto strada nel Regno Unito tanto da divenire il capo della politica europea dell'ente radiotelevisivo britannico. Nel breve colloquio con lui parleremo di televisione digitale, di qual è la situazione del suo paese e lo sentiremo commentare anche la chiusura della mitica Radio Londra. Avremo poi un'intervista con Roberto Pavanello da Vercelli, con alcuni ascolti interessanti e non mancheranno le notizie di broadcasting. Prima però vi ricordo che per l'ultima settimana dell'anno organizzeremo una gara d'ascolto, il cui regolamento troverete sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche che il nostro recapito postale è il seguente: www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143 Napoli. E buon ascolto a tutti! Oggi vi proponiamo una intervista d'eccezione. Matteo Maggiore, responsabile dal 2001 dei rapporti con l'Europa della BBC di Londra, membro dell'Eurovisione come deputato direttore nel settore televisivo dal 2000 al 2001, giornalista e produttore a Berlino per il programma media della Commissione Europea e del Parlamento Europeo.
Si parla di passaggio della televisione dall'analogica al digitale, com'è la situazione in Inghilterra?
Nel Regno Unito il 50% delle case, grosso modo, hanno la televisione digitale. Questo succede con tre piattaforme diverse: cavo, satellite e digitale terrestre. La storia credo che cambierà da paese a paese, perché quello che convince la gente a passare dall'analogico al digitale è un qualcosa di diverso a seconda del paese. In Gran Bretagna, un paese in cui c'erano 4 o 5 canali analogici, quindi lo zapping era ridotto, passare dall'1 al 5 e tornare indietro, quello che si chiama la killer application del digitale, quello che ha convinto la gente a passare a qualcosa di diverso, è stata l'offerta di televisione pay TV. Questo è successo in un ambiente analogico. Il digitale è stato un miglioramento tecnico di quell'analogico. Quindi automaticamente tutte le case che ricevevano televisione multicanali, si abbonavano a Sky in Gran Bretagna, hanno avuto un miglioramento tecnico del decoder, che è passato da analogico a digitale. Non hanno scelto il digitale, sono passati a digitale senza accorgersene. Automaticamente quindi il successo della televisione multicanale ha portato al successo del digitale. Evidentemente la storia non potrebbe essere la stessa in un paese in cui ci fosse una grande offerta di canali analogici, perché bisognerebbe convincere la gente a comprare la tecnologia piuttosto che i servizi.
Ecco, ma qui si sta parlando di riconversione di impianti trasmittenti terrestri al digitale, cioè nell'epoca in cui ci sono i satelliti, non è un po' anacronistico pensare a questo, a meno che non ci sia la fibra ottica, no? Il cavo, non so.
Ma ancora una volta bisogna vedere sia la situazione di partenza che l'obiettivo. Nel Regno Unito la situazione di partenza era quella di una televisione a pagamento molto diffusa, quindi evidentemente il satellite giocava un po' la parte del leone. Il punto d'arrivo è arrivare a spegnere la trasmissione analogica il più presto possibile e con il minor intervento possibile da parte del governo. Quindi la ricetta, se vogliamo, era una televisione commerciale che portasse gli spettatori a essere convinti di adottare il nuovo sistema. In altri paesi si seguono vie diverse, alcuni paesi scandinavi ad esempio hanno scelto la via di imporre una transizione digitale molto presto, negli anni 2006-2007, e costringere in qualche modo gli operatori a fare degli interventi sul mercato. Nulla è anacronistico, certamente bisogna vedere se si intende passare a un ambiente, a un universo di diverse piattaforme che insieme raggiungono il 100% della popolazione, o se invece si punta su una piattaforma piuttosto che un'altra. Ma queste sono scelte che dipendono dalla situazione del mercato nel momento in cui si fanno.
Ecco, anche De Kerckhove prima parlava di sicurezza, no, su internet. Qualche mese fa abbiamo avuto il problema di 14.000 uffici postali bloccati, pare da un virus o non si sa meglio, da un hacker. La stessa cosa stava per avvenire anche in Corea del Sud, in Asia, eccetera. Anche in America ci sia stata una cosa del genere. La guerra delle onde, quella che prima veniva fatta sulle onde corte, no? Il jamming, che voi conoscete molto bene, si sta spostando su internet.
Beh, il problema di internet non è un problema specifico della televisione o dei radiodiffusori, è un problema di una rete che è cresciuta liberamente o anarchicamente a seconda di come si vogliono vedere le cose, e quindi con i vantaggi e gli svantaggi che questa situazione comporta. Certamente il problema della sicurezza delle reti e soprattutto della sicurezza di internet è un problema importante.
Ecco, ma dico, ma un'eventuale manovra del genere potrebbe essere attuata da chi è interessato al filtraggio, no, di internet, in quei paesi dove per esempio non è possibile accedere liberamente ai siti di giornali europei tipo New York Times, tipo...
Certamente, ma questo è senz'altro un problema, ma è un problema che bisogna mettere in prospettiva. Finora, diciamo, c'è una complementarità di mezzi di comunicazione. Come il cinema, la televisione non ha ucciso il cinema, il digitale si sta configurando come una serie di opzioni complementari. È chiaro che se noi ci affidassimo a internet per ogni tipo di comunicazione e a internet soltanto, questo sarebbe un problema molto maggiore. Oggi come oggi il sistema di comunicazione si sta facendo molto più complesso, quindi sarebbe anche molto più difficile, come dire, chiudere dei rubinetti in un solo punto.
Ecco, che novità ci riserverà la BBC nei prossimi anni? BBC World, poi innanzitutto nel 1980 c'era un servizio in italiano alla radio, come mai non questo?
La novità principale è una forte concentrazione sui servizi liberi, cioè i servizi free to air.
Ecco, ma il programma in italiano di Radio Londra quando riprenderà?
Queste sono decisioni che non stanno alla BBC, paradossalmente. Il World Service, la radio internazionale della BBC, è finanziata dal Ministero degli Esteri ed è il Ministero degli Esteri che insieme alla BBC decide le lingue dei servizi. Quindi è una decisione presa in accordo con il governo, una procedura abbastanza straordinaria, completamente diversa da qualsiasi altra parte della BBC.
Io vorrei sapere perché in tedesco e non in italiano.
Queste sono decisioni che cambiano di continuo, tra l'altro, vengono riviste di continuo, per cui potrebbe anche cambiare, potrebbe essere diverso nel futuro. È evidente che in momenti diversi diverse lingue assumono funzioni diverse.
Fin qui Matteo Maggiore della BBC di Londra.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Qui Italradio. Notizie. Gentili amici, un saluto da Paolo Morandotti in studio per questa edizione del notiziario Italradio. I titoli. A Roma un incontro di omaggio alla radio. Manutenzione in corso sul trasmettitore di Croce Bianca. Radio Romania Internazionale inaugura un programma in ebraico. La radio nella prima guerra mondiale in un francobollo belga. Veniamo alle notizie. Il 30 ottobre a Roma si svolge l'incontro Cara Radio, una maratona di omaggio al mezzo marconiano. Organizzata da Laura De Luca, nota giornalista della Radio Vaticana e saggista, oltre una sessantina di relatori si succederanno in brevi interventi per testimoniare il valore e l'attualità della radio. Tra i partecipanti anche il segretario generale di Italradio, Luigi Cobisi, e il membro del nostro comitato scientifico, Raffaele Vincenti, insieme a personaggi come Renzo Arbore, Enrico Bonaccorti, Padre Lombardi, Marisa Laurito, Enrico Menduini, Gianluca Nicoletti e molti altri. Sede dell'incontro, che avrà inizio alle 15.30, è l'auditorium dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi in via Caetani 32. Radio Capodistria informa che a causa di lavori di manutenzione sull'impianto di Croce Bianca, fino al 9 novembre potranno verificarsi interruzioni delle trasmissioni sulle onde medie di 549 kHz del programma sloveno e 1170 kHz del programma italiano. L'antenna dell'impianto è in corso di sostituzione da diversi mesi, ma per le cattive condizioni meteo non è stato possibile concludere l'intervento nei tempi previsti. Il 29 ottobre Radio Romania Internazionale inaugura un nuovo programma settimanale in ebraico in onde corte e internet. L'emittente spiega che esso si rivolge agli ebrei originari della Romania e ai loro discendenti, ma anche a tutti coloro che parlano questa lingua e sono interessati a seguire la realtà romena per mantenere e sviluppare il legame con il paese di origine anche nelle ultime generazioni. La trasmissione si affianca a quella per gli ebrei di origine e lingua romena in onda dal 1990. Il Belgio ha ricordato la Prima Guerra Mondiale con una serie di francobolli, tra i quali uno raffigura la telegrafia senza fili militare. La serie di cui fa parte è raccolta in un foglietto il cui tema specifico è la comunicazione. Lo compongono 5 francobolli validi per una lettera a primo porto verso l'Europa. Gli altri 4 dentelli raffigurano la posta da campo, i piccioni viaggiatori, il comune di Berle-Duc e la battaglia di Passchendaele. Sul lato sinistro del foglietto c'è il testo di una lettera scritta da un soldato belga alla moglie. Stampato su carta non filigranata con dentellatura 11,5, si trova sul mercato a prezzi puramente indicativi, che partono da circa 7 euro. In chiusura di questa edizione vi ricordiamo che maggiori informazioni sulla radiofonia internazionale in lingua italiana sono disponibili all'indirizzo http://portale.italradio.org e che questa edizione del notiziario può essere riascoltata anche sul sito http://podcast.italradio.org. Da Paolo Morandotti e da tutto lo staff di Italradio, grazie per l'ascolto e a risentirci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Pronto, mi senti?
Sì, ciao Dario, cordiale saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine.
Ecco, allora, il sole sta per scoppiare, ci sono cose tremende in atto, penso che abbia influito parecchio in negativo il sole sulla propagazione delle onde radio, no Roberto?
Eh sì, bisogna dire che lo scorso weekend praticamente non si ascoltava nulla al di fuori dell'Europa e anzi chi si era proprio messo all'ascolto nella prima mezz'ora della forte esplosione solare sembra che l'unica stazione europea che si riceveva sulle onde corte fosse la Deutsche Welle, per il resto fosse il silenzio assoluto.
Ecco, quindi diciamo che abbiamo allargato il campo di quelli che si interessano all'attività solare anche ai non addetti ai lavori, no?
Beh, certamente l'attività solare a volte può provocare alcuni scherzi, perché se vogliamo il fatto che blocchino le onde corte e questo vada a disturbare il nostro hobby può essere anche una questione di secondaria importanza, ma se andiamo a vedere se può porre anche problemi ai satelliti di trasmissione, allora questo diventa un problema ben più importante per tutta l'umanità.
I cellulari anche, no? E noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che per l'ultima settimana dell'anno è prevista la gara d'ascolto, il contest indetto dalla nostra testata giornalistica del Radio Magazine. Chi volesse consultarne il regolamento può andare sul sito web www.radiomagazine.net. A proposito, come pensi che potrà essere la propagazione per Natale, Roberto?
Ma se non ci sono scherzi da parte del Sole, come è successo in questa ultima settimana, andando verso periodi di sempre più corte giornate e notti sempre più lunghe, dovrebbe essere avvantaggiata la propagazione sulle bande più basse, sto parlando quindi delle onde medie, e anche per quanto riguarda le onde corte della banda dei 49 metri, quindi non c'è da meravigliarsi se potrebbero essere fatti numerosi ascolti sia americani, nord e sudamericani, sia asiatiche, parte estrema dell'Asia.
Almeno le famose brasiliane su 25-19 metri dovrebbe arrivare, speriamo che il sole non ci rovini la festa. Invece, quali sono le notizie, gli ascolti che hai da proporre oggi, Roberto?
Ma in questo momento io sto facendo un contest dedicato alle stazioni medio orientali, purtroppo sono quasi tutte in lingua araba, quindi non è che sia il massimo della libidine dare il loro ascolto, però possono essere anche fatti alcuni interessanti ascolti, proprio perché anche non solo c'è questo contest in atto, ma nei paesi di lingua di religione islamica, questo è anche il mese del Ramadan, quindi molte stazioni prolungano le loro trasmissioni e questo può essere di aiuto un po' per tutti. Tanto per ricordare, una stazione che prolunga le sue trasmissioni trasmettendo 24 ore al giorno, proprio perché siamo durante il Ramadan, Radio Mauritania su 4845 kHz nella banda di 60 metri, che può essere ascoltata quindi dalla tarda serata fino all'alba sulla frequenza di 4845, dicevo, sia in arabo che anche con programmi in francese. Sempre per rimanere nel campo del Medio Oriente, una stazione questa volta commerciale in lingua araba e francese, ma con molti programmi musicali anche di musica diciamo occidentale, Radio Medi One, che trasmette dal Marocco, dicevo, sulla frequenza di 9575 kHz nella banda dei 31 metri, anche questa è ascoltabile durante tutto l'arco della giornata. Per chi volesse qualcosa di più esotico, non siamo più in un paese arabo ma sempre in un paese musulmano, ricordo il servizio nelle varie lingue europee della WASOF Indonesia, l'emittente nazionale della Repubblica Indonesiana, ascoltabile durante questo periodo sulla frequenza di 15.150. Tanto per dare un esempio di orario, alle 17.30 UTC va in onda il programma in lingua spagnola.
Ecco, io pensavo che te dessi l'ascolto della radio clandestina di Bin Laden, però non sei ancora riuscito a captarla.
No, per fortuna non si ascoltano ancora le radio di Bin Laden con un ricevitore ad onde corte, probabilmente bisognerebbe essere là sul posto e andare a battere le bande dei 900 e 1200 MHz dove operano telefoni cellulari.
Ecco, però viceversa possiamo dire, possiamo segnalare ai nostri ascoltatori che sono numerose, no, le radio impiantate, no, dalle forze alleate per i paesi dell'Iraq, eccetera, no?
Sì, certo, queste operano quasi tutte in FM sulla banda, quindi ascoltabile soltanto locale o sulle onde medie. È tuttavia possibile ascoltare una trasmissione che operata dagli Stati Uniti, che vuole risolversi alla popolazione di lingua araba, specialmente la popolazione giovanile, Radio Sawa, che è proprio uno degli ascolti richiesti dal contest di cui parlavo prima e che può essere ascoltato durante le ore serali notturne se si dispone di un'antenna loop che permette di eliminare la Capital Radio di Londra in isofrequenza sulla frequenza di 1548 kHz.
Va bene Roberto, io ti ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione e naturalmente leggeremo gli ascolti di Roberto anche sulle pagine del nostro sito web. Ciao!
Ciao Dario! Un cordiale saluto nuovamente a tutti gli ascoltatori.
Fin qui Roberto Pavanello da Vercelli. Amici, siamo al termine. Il nostro recapito è il seguente: www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.